Questo è un appuntamento della Biennale della Tecnologia del Politecnico di Torino. Si parlerà di intelligenza artificiale oltre le barriere. Le barriere possono essere di diverso tipo, fisiche, mentali, culturali o percettive. La tecnologia poi è un mezzo che può essere a supporto del superamento di queste barriere. E con noi quindi oggi ci saranno Francesca Fedeli che ci parlerà della sua esperienza con Fight the Stroke, l'onorevole Giusy Versace che ci parlerà della sua esperienza tutto tondo sul superamento delle barriere e poi Roberto Scano che ci parlerà della sua esperienza attraverso il web di lungo corso per bucare queste barriere direttamente grazie alla rete. Iniziamo con Francesca Fedeli, quindi a te la parola.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti, anche a chi ci ascolta da casa, che è il grande vantaggio della tecnologia oggi, quindi poter partecipare a questi eventi pur essendo a distanza. Due parole su Fight the Stroke. Fight the Stroke è una fondazione oggi, è nata nel 2014, ha come obiettivo quello di essere dalla parte delle famiglie e delle persone che hanno una disabilità di paralisi cerebrale infantile. Quindi lavoriamo moltissimo con i genitori, con i caregiver, ma anche con i beneficiari diretti, sia quando sono più vulnerabili, per cui è il genitore ad occuparsi di queste barriere di cui parlavamo nell'introduzione, sia quando poi diventano dei giovani adulti. Su Fight the Stroke direi che un elemento caratterizzante è sicuramente il fatto che ci fondiamo su tre valori principali. La tecnologia è uno dei valori fondanti, utilizziamo la tecnologia come una commodity, quindi veramente al servizio di quello che vogliamo fare, per cui è un grande abilitatore per noi, però la sfruttiamo essenzialmente per quello, quindi non per appunto inserire acronimi carini nelle presentazioni o dire che facciamo qualcosa con l'intelligenza artificiale quando l'intelligenza artificiale non ci serve, magari. Un altro elemento fondante della fondazione è la scienza, per cui tutto ciò che facciamo è validato, passa attraverso un processo di validazione scientifica e questo è molto importante, nel nostro caso. L'abbiamo visto adesso quanto la comunicazione della scienza, abbia avuto delle difficoltà anche nella gestione dell'emergenza e dei fattori di rischio di questa crisi, per cui, cerchiamo di lavorare tanto su questo. Su abilitare le persone anche a comprendere meglio gli elementi della scienza. Il terzo fattore è il design, per cui tutte le iniziative che facciamo le costruiamo non soltanto intorno al beneficiario finale, che vi dicevo principalmente è un bambino, ma anche intorno ai bisogni della famiglia. Questo per dirvi che è chiave per noi e lo è stato tanto più in questa fase di emergenza l'avere un referente che fosse completamente connesso, che avesse delle caratteristiche anche di fruitore avanzato di tecnologia, perché questo ci porta poi a fornire un livello di servizi molto più alto, quindi sia nei confronti del bambino che del genitore. Rispetto ai vantaggi che appunto ci ha dato la tecnologia, con particolare riferimento a questo momento di emergenza Covid, che è un'emergenza un po' lunga, nel senso che dura da più di un anno ormai per noi, diciamo che siamo riusciti a trovare anche all'interno di questo contesto così disastroso per noi e per le nostre famiglie anche delle opportunità. Beh, vi dicevo, innanzitutto abbiamo colmato il digital gap con tutte le nostre famiglie, con i nostri beneficiari, perché oggi una connessione, un device, servono alle famiglie per rimanere in contatto con l'interlocutore clinico dal punto di vista appunto medico, sanitario, ma servono anche per rimanere in contatto con un altro portatore di interesse forte che è la scuola in questo caso. Quindi quello diciamo che è stato assolutamente un vantaggio. Abbiamo capito un po' tutti il valore delle interdipendenze perché lo stile di vita in cui si trovavano persone con disabilità permanente è diventato un po' lo stile di vita anche di chi viveva invece una condizione di disabilità temporanea o situazionale, occasionale. Per cui diciamo che eravamo un po' attrezzati noi già per collaborare con questo contesto e quindi siamo partiti, diciamo, con un elemento di vantaggio. E poi forse è servito a noi per aumentare anche il livello di health literacy della popolazione. Abbiamo fatto molta cultura scientifica, spesso non l'abbiamo fatta nel modo più consono, non abbiamo distribuito le informazioni nel modo più giusto, però come effetto finale sicuramente oggi abbiamo una popolazione, mi riferisco in particolare modo ai miei beneficiari molto più consapevole di alcuni fattori di rischio e di alcune condizioni. Questo ci ha reso un po' tutti più consapevoli anche del livello delle barriere che le persone con disabilità si trovano ad affrontare tutti i giorni. Luca parlava all'inizio di barriere fisiche, ma le barriere possono essere anche date soltanto dagli stereotipi, dal pensare che una persona in una particolare condizione, penso magari una persona seduta e che quindi non riesce a camminare, si pensi anche che possa avere una disabilità, un impairment anche di tipo cognitivo. Quindi in questo contesto particolare, la tecnologia per noi è un grandissimo fattore abilitante proprio per abbattere queste barriere, sia barriere fisiche che barriere anche di fruizione dei contenuti, ma anche barriere legate alla cultura e quindi di più agli stereotipi. Come facciamo noi questa operazione? Noi lo facciamo attraverso un'operazione di divulgazione. Ad esempio, recentemente abbiamo messo a disposizione una serie di informazioni riguardanti le tecnologie assistive che ormai sono diventate ancora di più una commodity, molte vengono rilasciate gratuitamente e permettono, ad esempio, ai nostri bambini in fase di apprendimento di migliorare i loro livelli di lettura attraverso, alcuni reader, disponibili. Oppure lo facciamo attraverso dei progetti che sviluppiamo noi direttamente. Abbiamo lavorato per tanti anni alla costruzione di una piattaforma di teleriabilitazione che si chiama Mirrorable. Recentemente invece abbiamo lavorato a un Epilepsy Research Kit, quindi uno strumento che permette di catturare i dati e di dare degli alert ai genitori in caso di crisi epilettiche. Entrambi questi due sistemi, pur lavorando su tecnologie, su soddisfare bisogni completamente diversi, entrambi però lavoravano su dei meccanismi di intelligenza artificiale. Ecco, mi sento di dire che a questo proposito il prerequisito fondamentale è stato per noi avere stabilito un'alleanza di lungo termine con le nostre famiglie, perché è da questo che è derivata poi la possibilità di utilizzare i loro dati e quindi di lavorare bene con dei meccanismi legati ad esempio al machine learning. Quindi direi che il modo in cui noi utilizziamo di nuovo la tecnologia ci aiuta sicuramente ad abbattere quella che è la definizione più comune, quindi il mismatch fra la persona con disabilità e l'ambiente, ma ci aiuta anche a lavorare in termini di ricerca, di innalzamento dei livelli di soddisfazione e di fruizione di alcune tecnologie fondamentali, ad esempio per la riabilitazione o per la ricerca scientifica. Mi sembra di aver detto in linea di massima quello che è un po' il lavoro che noi facciamo. Un unico caveat, forse un unico punto di attenzione, al di là di quello che per noi è fondamentale, quindi questo trust alla base con i beneficiari che ci permette poi di utilizzare i dati in maniera corretta e in maniera significativa. Direi l'unico caveat è fare attenzione a questi momenti di emergenza prolungata perché l'abbiamo visto nella fase precedente, sono poi i momenti dei colpi di Stato, sono i momenti in cui si accelerano alcuni processi, si dimenticano alcuni diritti. Faccio riferimento ad esempio al tema dell'inclusione scolastica e alla fruizione degli elementi educativi, delle lezioni attraverso la didattica online. Per cui ecco, il grande caveat per me è ad oggi questo, quindi prestare molta attenzione ai diritti acquisiti e non dimenticare che la tecnologia appunto ci porti ad andare avanti invece che ritornare indietro su questi diritti.
Intanto ti ringrazio Francesca per l'intervento e su, come dire, mi dai l'alzata per poter passare la palla a Giusy Versace, in quanto essendo deputata direi che al tema dell'attenzione sui diritti abbiamo un cosiddetto insider trader oggi che ci può dire quanto magari questa legislatura sia complicata. Nonostante voglio dire che la sua esperienza fino adesso l'abbia portata ad affrontare delle prove comunque toste nella sua esperienza di vita, e quindi passo la parola a Giusy Versace.
Ma ti ringrazio, io devo riconoscere che starei delle ore ad ascoltare Francesca perché riesce a semplificare, a raccontare in maniera facile ciò che per molti è proprio un'altra lingua. Devo dire che insomma io faccio una premessa, prima di tutto lo dico anche per chi non mi conoscesse, io ho perso le gambe in un incidente stradale 15 anni fa. Quindi quest'anno ho festeggiato i miei 15 anni di rinascita, come dico io. E penso fortemente che poi la tecnologia abbia influito notevolmente. È anche vero che è necessario anche approcciarsi con curiosità alle cose. Purtroppo viviamo anche in un mondo dove prevale molta ignoranza, molta presunzione, insomma. Potrei raccontare episodi all'infinito, però devo essere sincera. Io penso che nella vita debbano a volte capitare delle cose brutte per renderci conto di quanto la vita sia un regalo prezioso. Ho imparato ad amare la vita, ho scoperto di avere una tremenda voglia di vivere nel momento in cui l'ho persa, o scusami, nel momento in cui la stavo perdendo. Io non ho perso i sensi il giorno dell'incidente, mi ricordo tutto, la disperazione, la paura, il dolore, perché poi non si parla spesso di dolore fisico, il dolore dell'animo. E mi sono rimessa in piedi con grande caparbietà, ci ho messo 2 anni per imparare di nuovo a camminare senza l'uso di stampelle, sedia a rotelle o bastone. E non è perché mi hanno dato un piede in carbonio che io sono tornata a camminare. Il piede in carbonio mi permette di ammortizzare i passi, i colpi nelle strade, nei dislivelli che comunque le città purtroppo spesso ti offrono, dai San Pietrini a io vivo a Milano, dove chiaramente le strade tra rotaie del tram e San Pietrini per me sono tutti ostacoli. Io ho imparato a camminare in una palestra dove c'era il parquet, dove era tutto piano ed era come dire semplice, ma poi quando tu esci banalmente un gradino, un marciapiede, una salitina, una qualsiasi cosa diventa un ostacolo. E quindi è un allenamento costante che io ho, come dire, fatto con devo dire, un rigore quasi militare che io non mi attribuivo. A volte mi guardo indietro e mi dico da sola che sono stata bravissima, perché se oggi mi dovessero dire di rifare tutto quello che ho fatto 15 anni fa, sinceramente non so se troverei di nuovo quella forza e quella voglia di rialzarmi. Probabilmente sì, perché quando hai un obiettivo e ci credi davvero, il sudore, la fatica passa quasi in secondo piano. Io questo lo dico a tutti. E devo poi riconoscere che grazie alla tecnologia io ho potuto fare tante cose. Ad esempio oggi metto i tacchi, mo tu sei un uomo, quindi chiaramente non sto qui a raccontarti che cosa vuol dire per una donna mettere i tacchi, però forse la Francesca o comunque la gente che ci segue nel mondo femminile sa che cosa vuol dire mettere un tacco. Perché oggi viviamo anche in un mondo dove l'estetica è tutto, ma io non sono Naomi Campbell, ero alta 1,65 m e mi hanno rifatta 1,65 m. Io ci ho provato a farmi fare più alta, devo dire la verità. Ho detto, ste gambe, farle per rifarle, facciamole più lunghe. Abbiamo fatto un esperimento. Devo dire che barcollavo, gli equilibri non erano proprio il massimo e facevo anche ridere nel momento in cui mi sedevo provando ad accavallare la gamba con questo stinco sproporzionato rispetto alla coscia. Sono tornata a dimensioni umane. Ma tolta questa parentesi così di leggerezza e di sorriso, perché se no guai, soprattutto in questo momento. Ho un piede particolare con un pulsante che mi consente di piegare la caviglia, di inclinarla e quindi di poter mettere una scarpa col tacco, ma banalmente non è solo il tacco a spillo che ci fa sentire un po' più, come dire, glamour, mettiamola così, ma il fatto di poter variare il tacco del piede mi consente di cambiare scarpe, di passare da una ballerina ad una sneakers. Sono dei dettagli banali, che fanno la differenza nella quotidianità, che ti aiutano anche mentalmente, perché non sei costretto a camminare sempre con le stesse scarpe. E tutta questa premessa perché la faccio? Perché è vero che la scienza e la tecnologia fanno progressi, e Dio ti ringrazio che è così, ma è anche vero che ha dei costi importanti che spesso lo Stato non copre. Questo ce lo dobbiamo dire. Io nella mia vita ho fatto tante cose, l'atleta paralimpica, questa è un'altra roba che mi riempie il cuore ogni volta che io vedo una mia foto, mi riguardo un video, mi emoziono da sola perché ho imparato ad amare la corsa quando ho perso le gambe, ho iniziato a correre per curiosità e non pensavo di arrivare a un'Olimpiade come poi è stato. Ho fatto 3 europei, 2 mondiali, un'Olimpiade, ho segnato dei record nazionali che portano ancora il mio nome. E francamente, quando ho iniziato, non mi attribuivo tutta questa, come dire, determinazione. L'ho potuto fare grazie a delle particolari protesi, a delle particolari lingue in carbonio, una protesi sportiva apposta che serve per correre, per la velocità. Lo posso fare solo sulla pista d'atletica, non posso correre per strada con quel piede. E questo è un altro, come dire, dispositivo che lo Stato non copre, quindi fa male per me che amo spudoratamente lo sport, pensare che questo possa essere visto ancora oggi in Italia come un lusso, quando invece, secondo me, lo sport deve essere un diritto di tutti, soprattutto per chi vive con una disabilità. Lo sport diventa un'opportunità di rinascita, di riscatto, la scusa per alzare l'asticella, per superare dei limiti che a volte ci poniamo noi stessi, e soprattutto consente a tante persone con disabilità che vivono questa condizione con disagio e anche un po' emarginate di avvicinarsi agli altri. Ma diventa anche un grande e prezioso strumento di comunicazione, perché grazie allo sport e alla mia carriera di atleta paralimpica, oggi, quando io al mare, con le mie gambine da mare, che inizialmente erano, ve lo dico, grosse, bianche, brutte, poi io sono piccola e nera, terronissima nel DNA perché ho origini calabresi, quindi mi basta un giorno di mare per diventare nera come la liquirizia. E il mio disagio non era tanto andare al mare con le gambe bianche, ma andarci con le gambe finte, scusami, non con le gambe finte, ma con le gambe bianche. E i primi tempi ricordo che c'erano dei genitori che coprivano gli occhi ai bambini, per non far vedere che io mi staccavo la gamba. Adesso io ho cercato di approcciarmi alla disabilità con normalità, perché non ho fatto del male a nessuno, la vita ha scelto, ci sono delle cose per cui noi non possiamo decidere, ci sono delle cose che sono più grandi di noi. Ora io ho molta fede e credo che Dio avesse un progetto, ha deciso. Io ho potuto fare la differenza come? Nell'affrontare quello che mi stava capitando. Ci sono delle cose che noi veramente non possiamo decidere, ma possiamo decidere come affrontarle, se combattere o mollare, se vivere o morire. Se piangere o sorridere. E io ho deciso che volevo vivere, che volevo sorridere, che volevo ringraziare Dio per questa nuova opportunità di vita che mi stava dando, anche se dovrò passare il resto della mia vita con due arti artificiali che spesso mi fanno male, che spesso devo cambiare, che spesso mi provocano delle ferite che mi costringono a zoppicare. che a volte mi viene il desiderio di lanciare dalla finestra, poi penso che mi servono e me le tengo. Ma la cosa più divertente è che mentre tu cambi le scarpe, io oggi posso aprire l'armadio e scegliere quale gambe mettere a seconda dell'occasione. Quindi c'è chi cambia le scarpe e chi cambia le gambe. Ma questa parentesi perché la faccio? Perché con questo approccio sono voluta andare in spiaggia. Perché al mare siamo messi tutti a nudo, siamo in costume e quindi si vedono tutte le, come dire, imperfezioni. La mia imperfezione era quella di avere le gambe finte. E mi dispiaceva il fatto che i bambini si approcciassero a me con curiosità. Volevano farmi le domande che gli adulti non riescono a fare. Per come le metti, come le togli, ti fanno male. Poi mi è capitato di affrontare questo discorso, questo confronto con i bambini sulla pista d'atletica. Perché mi vedevano per terra che facevo stretching, che mi staccavo le gambe per camminare e mettevo quelle per correre. Pensavano che io vincessi le gare perché ho un telecomando nascosto da qualche parte o perché le gambe avessero un pulsante particolare che mi facessero andare più veloce. E mi divertivo da morire a stare per terra e a spiegare ai bimbi che quelle gambe sono sì speciali, ma che sono io che le uso, sono io che ho dovuto imparare a usarle, che sono anche caduta, che a volte fanno male. E la cosa bella è che oggi, 15 anni dopo, grazie allo sport, i bambini non mi vedono come poverina, quella ha perso le gambe, poverina, ha le gambe finte. Dicono, wow, quella è Wonder Juicy. Io ho scritto di recente un libro per bambini che ho voluto intitolare Wonder Juicy, proprio perché l'idea me l'ha data un bambino che raccontava al papà di conoscere Wonder Juicy che si allenava sulla pista atletica con lui. E questo è davvero qualcosa di straordinario. Che cosa ha permesso tutto questo? Ha permesso un cambio, un'evoluzione culturale su cui ancora c'è molto da fare. E devo dire che tra le tante cose che io ho fatto nella mia vita, scrivere libri, lavorare in radio, in TV, ma certamente lo sport e la mia carriera di atleta paralimpica è quella che mi ha riempito di più il cuore. Io ho fondato una Onlus 10 anni fa con la quale organizzo eventi per promuovere lo sport e al tempo stesso raccolgo fondi per regalare queste protesi, ausili e dispositivi di tecnologia avanzata a chi non se li può permettere, perché la tecnologia possa essere davvero accessibile a tutti. Io l'ho provato sulla mia pelle e forse, come Francesca, come tantissimi, a volte noi ci approcciamo a certi mondi perché li viviamo personalmente. Ci sono delle cose che se non ti toccano, probabilmente non impari a conoscerle davvero. Ti puoi avvicinare per curiosità, sì, ma non le conoscerai mai davvero a fondo. Allora sarebbe davvero egoistico da parte nostra tenere tutto quello che abbiamo imparato e che abbiamo, come dire, in qualche modo, come dire, utilizzato anche per migliorare la nostra vita. Saremmo fortemente egoisti se non la mettessimo a disposizione degli altri. La condivisione aiuta a rendere il mondo migliore. E poi è anche vero che però ci sono alcune cose che dipendono anche un po' dalle leggi. Ora, tutto io volevo fare nella mia vita fuorché impelagarmi nei labirinti, nei meccanismi, in questi linguaggi così complessi che la politica a volte impone. Ma mi sono approcciata con una, davvero con un senso. Con quel senso nobile per cui secondo me nasce la politica, prestare il proprio volto agli altri, la propria voce, le proprie competenze. So che ci sono delle cose che si possono modificare solo da là dentro ed è quello che io sto cercando di fare. Tengo un faro acceso su tematiche che altri non reputano prioritarie. La tecnologia aiuta e può essere un preziosissimo, lo è, non può essere, lo è, un preziosissimo strumento di inclusione sociale per tante persone con disabilità. Faccio solo un piccolissimo esempio, poi mi taccio, vi ascolto. Nessuno pensa, perché poi io sono una curiosa e mi piace ricercare. Che gli stessi messaggi vocali, gli audiomessaggi che noi abitualmente utilizziamo con WhatsApp, che usano ormai tutti, nascono dall'esigenza di una persona con disabilità. Il telecomando della TV nasce da un'esigenza di una persona con disabilità e oggi lo utilizzano tutti, perché poi alla fine la tecnologia che supporta le persone con dei limiti, con delle difficoltà, alla fine diventa opportunità per tutti. Ma guardate banalmente l'ascensore. Fermo restando che sulle barriere architettoniche, sul soprattutto sui trasporti e soprattutto, che ne so, nelle stazioni, mi viene da dire, non tutte le stazioni hanno degli ascensori, ci sono scale dappertutto. Per una persona con disabilità, con difficoltà motoria, diventa davvero problematica. C'è qualche stazione che ha l'ascensore. A Milano, ad esempio, non tutte le metropolitane hanno l'ascensore. Se ce l'hanno, non è detto nemmeno che funzioni. Ma quelle che ci sono, la cosa che mi incuriosisce, no? È che io evito di prenderlo, evito di occupare il posto degli invalidi, cioè io cammino, quando sto bene evito, quando zoppico che magari sono un po' più stanca ne approfitto, alla fine sono invalida pure io, perché no, se c'è utilizziamolo. Ma mi fa incuriosire il fatto che comunque davanti agli ascensori ci siano code di gente assolutamente, come dire, cosiddette normodotate, no? Diciamo così, ma che hanno trolley pesanti, oppure mamme con dei passeggini, e alla fine le utilizzano anche loro. Quindi ciò che serve per migliorare la vita e la quotidianità di una persona con disabilità diventa opportunità per tutta la comunità. E quindi, secondo me, il lavoro più grande e più difficile che io sto riscontrando oggi in Parlamento è quello di riuscire a far cambiare l'approccio culturale. Lo Stato deve imparare a vedere come dire, alla spesa, all'investimento. Io dico questo: i soldi messi sulla sanità e sulla ricerca non sono una spesa, sono un investimento. E questa è la differenza di approccio che bisogna avere, perché la copertina è corta, i soldi non bastano mai, ma le scelte le fa la politica, decidono loro, decidiamo noi, ormai devo dire noi, ma cioè io non decido niente perché sto all'opposizione, ma detto questo, è la politica che decide come investire i soldi, se vederli come un investimento o come una spesa. E sulla disabilità, sullo sport, sulla cultura, sulla sanità è una lotta continua, perché cerco di far comprendere che i soldi destinati lì sono più un investimento che non una spesa. Questo aiuterebbe tantissimo ad ottenere anche un'evoluzione culturale maggiore. Chiudo dicendo che ci sono anche tanti miei amici con disabilità sensoriale, ciechi, sordi, che continuano ad avere ancora oggi delle grosse difficoltà. Guardate quanto stiamo indietro proprio anche solo sulla comunicazione. I sottotitoli, l'interprete con la lingua dei segni, il braille negli ascensori non sta mica dappertutto, ahimè, purtroppo. Detto questo, io voglio continuare ad essere propositiva, combattiva, e finché Dio mi lascia sta forza, cercherò di metterla a disposizione degli altri, promuovendo la ricerca e continuando ad essere una sostenitrice e una fan di tutto quello che la tecnologia può mettere a disposizione. Ma con la formazione, perché la didattica a distanza, di cui prima parlava anche la Fedeli, approfitto per questo link, ha creato un grande, come dire, ha ampliato purtroppo un grande gap che già c'era nell'istruzione. Il diritto allo studio è stato purtroppo calpestato in molti casi. Ci sono tante persone con disabilità rimaste indietro, che non hanno i mezzi per poter seguire la didattica a distanza, ma soprattutto non ci sono gli insegnanti formati adeguatamente per questo. E quello è un altro punto su cui bisognerebbe investire, perché è bello avere la tecnologia a disposizione, ci sono tante cose che si potrebbero utilizzare, come lei perfettamente ha spiegato meglio di me prima, però purtroppo manca la formazione. Tante volte abbiamo in mano una Ferrari e non la sappiamo guidare, e quindi farei un ragionamento anche su quello. Non vi voglio annoiare, mi taccio e vi ascolto. Grazie.
Grazie mille per diciamo, tutta l'esperienza portata da Giusy Versace. Vi voglio dire che siete perfetti perché mi date i link uno con l'altro e quindi siccome adesso abbiamo parlato di didattica a
E non ci
distanza
siamo
e
neanche
quindi di
parlati,
web,
capito?
infatti, pensate ci organizzavamo, ma in realtà è tutto organizzato. scherzo. Siccome si parlava di didattica a distanza e di web, quindi tecnologie informatiche. Direi che Roberto Scano è la persona più adatta ad approfondire questo tema. Voglio solo ricordare una cosa prima di passarti la parola, Roberto, che è possibile fare delle domande in chat che mi arriveranno e quindi che potrò poi rivolgere negli ultimi 10 minuti. ai relatori, quindi scriveteci e io sarò felice di farmi da portavoce. A te la parola, Roberto.
Grazie Luca e grazie a Giusy soprattutto perché lo spirito con cui ha parlato Giusy è lo spirito che trovo in tutti gli amici che hanno qualche disabilità o problematica che effettivamente mi dà la voglia ogni giorno di andare avanti e fare ciò che faccio. Io, come Luca sa e come penso sanno un po' tutti, io mi occupo anche di normazione tecnica, ossia sono uno di quelli che va ai tavoli a spiegare, tavoli tecnici, come devono essere fatti i prodotti e le soluzioni. E la barriera più grande, Luca, che trovo, è la barriera che si chiama ignoranza. Ignoranza nel senso la non conoscenza delle tematiche. Perché se vogliamo, vedere anche solamente al tema durante il lockdown, parlavamo prima del tema delle normative, delle leggi, il distanziamento sociale. Ci sono voluti mesi perché a livello legislativo consentissero per legge a una persona con disabilità di essere affiancata da una persona entro comunque il metro di distanza e non ci vuole tanto a capirlo che è una necessità. Così come basta girare per le metropolitane, diceva Giusy prima, o nelle stazioni per vedere le indicazioni per il distanziamento, adesivi appiccicati per terra. Se ho disabilità di tipo sensoriale, come riconosco l'adesivo? O informazioni, come giustamente si diceva Giusy, hanno fatto anche un'interrogazione. Uno dei temi che tra l'altro penso Giusy lo sa, io sono moltissimo in contatto con Antonio Palmieri. Palmieri, nel 2002, quando ci siamo conosciuti, quando nacque la legge Stanca, lui ogni anno che fa i convegni mi ringrazia sempre e mi dice: tu mi hai fatto conoscere un mondo che non conoscevo. E io invece ringrazio lui perché dico: tu hai portato all'epoca, nel 2002, in Parlamento un tema che era sconosciuto. Perché, ripeto, come dicevo, è un concetto di ignoranza. Giusy giustamente diceva che molte cose, il messaggio vocale in WhatsApp, è utile per alcune disabilità. Io sto in moltissime chat di persone non vedenti. Chiaramente il vocale è lo strumento più veloce. È chiaro che in alcuni casi, pensiamo anche all'SMS. All'epoca l'SMS era nato per le persone sorde per usare le periferiche mobile per interagire con altri soggetti. Moltissime cose che sono nate per, diciamo, anche supporto alla disabilità, sono utili un po' a tutti e viceversa. Io porto sempre l'esempio di questi giocattolini che abbiamo un po' tutti a casa, gli assistenti virtuali, chiamalo Google, chiamalo Amazon, che per noi è magari, accendi la luce o metti la canzone XYZ. Ma pensate a una persona allettata, una persona che ha solamente magari la possibilità con la voce di interagire con gli oggetti, anche con la televisione, con l'esempio che faceva prima Giusy, di cambiare il canale della televisione, di regolare il termostato, perché magari il termostato non sono in grado di vederlo e quindi vocalmente posso chiedere qual è la temperatura impostata e modificarla. E via via andiamo su tutte le cose che poi coinvolgono l'intelligenza artificiale, che è il tema di questa sessione. Cioè, abbiamo avuto delle evoluzioni a livello informatico da paura. Pensiamo solamente anche al discorso di sottotitoli che diceva prima Giusy. I sottotitoli, quando iniziavo io a farli in ambito web, inizio anni 2000, era un lavoro bestiale. Non potevi nemmeno farli in diretta, era quasi impossibile. Ci voleva qualcuno che a manina scrivesse il dato all'informazione. Adesso ci sono delle tecnologie che sono fenomenali. Mi è capitato di fare delle presentazioni usando il PowerPoint, che ha la funzionalità integrata dei sottotitoli. Ma la cosa più bella è che era un intervento con un convegno che parlavano tedesco, io parlavo inglese, ma potevo anche tranquillamente parlare lingua italiana perché il sistema di sottotitoli mi consente la traduzione in tempo reale di ciò che dico. Quindi questa soluzione va vista per la disabilità, ma va vista anche per tutti, perché magari chi non conosce la lingua dello speaker è in grado di poter adattare il contenuto, l'informazione alle proprie esigenze. La potenzialità sta nel avere l'informazione in formato testo e avere uno strumento informatizzato, un'intelligenza artificiale che, grazie all'apprendimento costante, l'esempio che ho fatto prima, chiaramente di Google e del prodotto Amazon, è una tecnologia che quotidianamente, minuto per minuto, sta apprendendo diverse modalità di linguaggio, diverse modalità di espressione, diverse tonalità della voce. Anche questa è la potenzialità che ci offre l'intelligenza artificiale. Ma pensiamo anche a tutto il mondo delle immagini. Ultimamente, Facebook, uno dei social media più utilizzato, ha aggiunto una funzionalità che riconosce automaticamente i testi contenuti nelle immagini. Molti potranno dire chi se ne frega, ma pensiamo a tutte le persone non vedenti che utilizzano i social media, arrivano, noi pubblichiamo un'immagine, noi non stiamo a pensare per ignoranza di caricare un testo che ne descriva il contenuto e quindi facciamo questo errore. A questo punto la tecnologia, i grandi applicativi ci vengono incontro, come YouTube fa i sottotitoli in automatico, anche Facebook lo sta facendo. Facebook ha aggiunto questa funzionalità anche per le immagini, ma vi sono ulteriori funzionalità che possiamo dire utili come tecnologia assistiva, tra virgolette, ma utili un po' per tutti. Pensiamo agli strumenti per autenticarsi. Quanti di noi fanno difficoltà quando ricevono magari le famose OTP, il codice rapido, per scriverlo, lettere maiuscole, minuscole? È complicato. Pensiamo a persone che hanno difficoltà cognitive. Abbiamo modalità alternative. Il riconoscimento dell'impronta digitale, il riconoscimento facciale, modalità che ci consentono di autenticarci. Utili per tutti, perché semplificano la vita a tutti, ma utili soprattutto a persone che magari non hanno la possibilità di scrivere, non hanno la possibilità di interagire. Esempi come questi potrei farvene a dozzine. Il problema, ripeto, è sempre un problema di progettazione. Oggi, purtroppo, non si progetta spesso con l'accessibilità in mente. Porto sempre un esempio, l'ho portato anche ad un convegno alla Camera dei Deputati parlando di accessibilità. Il mio convegno si è basato su un'unica slide di una macchina distributrice di caffè nelle stazioni, l'ha trovata in ogni stazione, dove hanno aggiunto una nuova funzionalità che è il pagamento con carta di credito. Peccato che il pagamento con carta di credito, che ti dà anche la possibilità di avere lo sconto, quindi ti incentiva a usare la carta per fare il pagamento, è posizionato in posizione molto alta. E quindi una persona in sedia a rotelle non può fare il pagamento elettronico. E qui si entra su tutto anche un discorso che è la discriminazione. Ricordiamoci che in Italia dal 2006 abbiamo una legge che è la 67 del 2006 che va ad evitare, va a consentire alla persona con disabilità che si sente discriminata sia nel settore pubblico che nel privato di poter agire in via giudiziaria per rimuovere le barriere. E su questo moltissime associazioni si muovono, dagli ascensori delle stazioni, delle metropolitane e via dicendo. Però non vorrei andare sulla parte legale e giudiziaria, vorrei andare sul punto che oggi, se uno progetta la tecnologia, le regole di accessibilità per farla accessibile esistono e soprattutto ad impatto quasi zero per gli altri utenti, anzi spesso ne porta beneficio. Come l'esempio delle persone non vedenti, quando usano il personal computer, torniamo al concetto dell'ignoranza di chi non conosce il problema, molti si dicono: ma come può un non vedente usare la tastiera? Ma come può un non vedente utilizzare uno smartphone? Lo vedo usare il touch, come fa? Allora non è un cieco, è un finto cieco. No, la tecnologia consente di poter utilizzare uno schermo touch anche una persona non vedente. Consente di usare una tastiera perché a livello di norme tecniche, ne abbiamo scritta parecchi anni fa, c'è una norma tecnica che dice: nella tastiera del personal computer il tasto F e J deve essere segnato. Perché deve essere segnato? Perché in questo modo posso posizionarmi con le dita, riconoscerli tattilmente e quindi posso utilizzare la tecnologia senza problemi. Esempi come questi potrei farvene a decine. Potrei farvi anche esempi in cui non esistono norme tecniche particolari, ma chi produce la tecnologia sa farla in modo intelligente, perché conosce le necessità delle persone con disabilità. Mi è capitato spesso all'aeroporto di Bruxelles, mi sembra ho visto l'ultima, una macchina del caffè intelligente, l'hanno chiamata. Ma qual era l'intelligenza di questa macchinetta? Non c'era la classica pulsantiera, c'era uno schermo touch dove c'era un'icona che cliccandola invertiva, diciamo, i pulsanti, quindi anziché metterli in alto, li metteva in basso. Faceva soltanto un riposizionamento dei pulsanti, in modo che una persona che riesce a interagire, diciamo, ad altezza, tra virgolette, normale, perché non esiste l'altezza normale, non esiste la normalità. Ricordo un convegno con l'ex ministro Guidi, che era seduto vicino a me all'epoca e parlando mi disse: guarda Roberto, tra me e te noi parliamo di disabilità, di abilità, io una persona totalmente normale non posso mai dire di averla vista in vita. Quindi non esiste il concetto di normalità, esiste una convenzione nelle altezze, nel peso e via dicendo. Questo può essere utile, ripeto, anche a supporto della tecnologia. Facciamo un altro esempio, l'ultimo e poi mi taccio. Adesso va molto il concetto della misurazione della temperatura prima di entrare nei vari spazi. È chiaro che se io predispongo un sistema di misurazione della temperatura che è un'altezza troppo alta per una persona magari in sedia a rotelle, non potrò consentire a questa persona di poter avere il riconoscimento della temperatura. Così come se non metto un messaggio audio che mi legge, cioè un contenuto audio che mi legge la temperatura, una persona non vedente non sarà mai in grado di capire qual è la sua temperatura. Quindi in alcuni casi basta che chi progetta si ponga poche domande, 4-5 domande, per capire se ciò che sta progettando lo sta facendo nel modo corretto. Ultima e chiudo, c'ho una bella immagine, magari Giusy poi te la faccio avere, che uso sempre nelle mie slide. Io rappresento la globalità delle disabilità con i cinque cerchi olimpici. Perché con i cinque cerchi olimpici? Perché sono cinque macrocategorie, perché i cerchi olimpici rappresentano chiaramente i cinque continenti abitati e quindi il gioco, l'unione delle persone dei cinque continenti. E soprattutto perché il concetto è che nella lingua dei segni il gesto di unione dei cerchi è unione e amicizia. Quindi il concetto è: se noi riusciamo a soddisfare tutte le necessità delle persone con disabilità, quindi implementiamo prodotti e servizi usando degli standard che esistono da anni. Prima Luca mi ha presentato nell'ambito web, nel web esistono dal 1999, in ambito informatico è un'era geologica. Quindi gli standard esistono, basta applicarli e a livello legislativo, quindi è necessario che gli organismi che fanno normazione di tipo legislativo spingano sempre di più il concetto di acquisire prodotti che siano a norma e soprattutto che nella stessa comunicazione le grandi istituzioni la facciano in modo accessibile. Io ho criticato spesso il governo attuale sulla comunicazione sulla pandemia per il fatto che all'inizio non facevano i sottotitoli, i documenti venivano condivisi in modo scansionato, quindi un documento scansionato. Ad oggi non c'è una tecnologia ottimale per garantire una fruibilità dell'informazione, il contenuto a tutti. Vengono fatte le infografiche, i famosi 10 punti da rispettare per evitare il Covid. Se io lo metto solamente come immagine, non metto un testo descrittivo, non la descrivo con una voce, io sto dando un'informazione discriminatoria. Quindi, innanzitutto, pensiamo che la tecnologia deve aiutare ad includere, ma soprattutto ci deve essere l'esempio delle istituzioni di non escludere le persone con disabilità usando in modo non corretto le tecnologie.
Sì, guarda, molto interessante tutto quello di cui hai parlato. Molto interessante, diciamo, molto interessanti tutti gli interventi. Questo è il momento delle domande. Io non vi sento più. Mi
Io ci sono.
sentite voi?
Noi ci siamo, eh?
Noi
Sì.
non stiamo.
Sì, ti
Stiamo
sentiamo.
parlando. Non ci senti
Perfetto,
perché ti
perfetto.
sentiamo.
La prima domanda magari la faccio io e poi se volete potete interagire anche tra di voi. C'era una domanda anche che mi è arrivata in chat interessante sullo sport. La domanda che volevo porre a Roberto, che era proprio una mia curiosità. Io come estrazione sono un architetto, quindi mi sono accorto negli anni che diciamo, l'insegnamento dell'accessibilità anche in ambito architettonico, di ingegneria civile, è sempre relegato a uno studio, diciamo, non istituzionalizzato nei corsi obbligatori, ma uno studio accessorio che lo studente può decidere di fare o meno. E invece questa cosa, secondo me, andrebbe cambiata proprio a livello di programmi ministeriali. Penso che sia la
Assolutamente.
stessa cosa, però volevo chiederti se è così anche in altri ambiti, per esempio in quello informatico. Perché ovviamente è vero che i progettisti dovrebbero progettare tutto diciamo, seguendo le famose leggi dello Universal Design e comunque tenendo conto dell'accessibilità, ma se non hanno la formazione che deve essere obbligatoria e non solo accessoria, come fanno a progettare? E quindi ti ri rigiro la domanda.
Guarda, non ci siamo messi d'accordo, ma mi hai fatto la domanda perfetta. Perché effettivamente questo è un tema su cui sto lavorando anche a livello europeo all'interno dell'ente di normazione. Il fatto è che bisogna inserire questi argomenti come studio di base. L'ho fatto al tavolo della Commissione europea, degli esperti di accessibilità, questo discorso, ed ho trovato per fortuna, diciamo, supporto un po' da tutti i paesi. Ho detto, io non voglio un mondo dove c'è un ingegnere di qualsiasi tipo, un architetto che progetta e un altro che va a sistemare i problemi di accessibilità. Io voglio che chi crea direttamente il prodotto accessibile. E ciò deve valere anche in ambito informatico, oltre in ambito architettura. E non è detto, attenzione, che essere bravi, essere grandi nomi, anche in architettura, significa fare le cose fatte bene, perché io sono veneziano, tu, essendo architetto, sai il problema del Ponte di Calatrava. Quanto abbiamo combattuto riguardo a tutte le problematiche di quel ponte, da quella visiva perché gli scalini sono in vetro, all'impossibilità di passarlo, soprattutto al nome che l'hanno chiamato Ponte della Costituzione, che invece è proprio un esempio di violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Anche essere un grande nome spesso non significa avere conoscenza e competenza. Però giustamente, ripeto, questo tema andrebbe inserito in tutti gli ambiti di formazione, non deve essere un modulo aggiuntivo. Perché l'uso del colore nella comunicazione devo saperlo di base, non devo avere un corso a parte che mi dice usi i colori in modo corretto, applica questo algoritmo, ma lo devo fare nel corso principale. La stessa cosa vale per il software, la stessa cosa vale per qualsiasi cosa. Vale anche per, un tema che non abbiamo toccato, anche il concetto di smart city. Attenzione, perché questo ne parlavo ancora quando c'era il governo Monti all'epoca, c'era la cabina di regia, ho detto attenzione, bellissimo il concetto di smart city, ma devono essere intelligenti ma anche accessibili le città, perché altrimenti creiamo nuove barriere, cioè non dobbiamo rincorrere la sistemazione del problema, dobbiamo progettare già per fare le cose fatte come si deve. Se lavoriamo in questo modo, potremmo magari avere piccoli problemi di accessibilità, ma possono essere facilmente risolti. Ma se non progettiamo con l'accessibilità in mente, avremo sempre un qualcuno che dopo un certo numero di anni dovrà andare a sistemare un qualcosa fatto male perché chi l'ha progettato non ha applicato delle regole che già esistevano quando ha progettato.
Hai risposto quello che pensavo e è molto interessante il fatto che stai riuscendo a portarlo sui tavoli europei. Sarebbe interessante portarlo anche in Italia,
Infatti.
proprio perché ovviamente se manca la formazione di base, manca poi la possibile applicazione.
Luca, aggiungo una cosa se vuoi su questo, perché poi mi sento veramente
Prego.
quando leggo i tweet di Roberto, dico, ma io mi entusiasmo e dico, ma forse siamo noi due, noi tre che ci entusiasmiamo per questi temi. Quindi davvero secondo me anche quando queste tematiche come quella che stiamo affrontando noi quattro qui oggi diventeranno mainstream, davvero vorrà dire che avremo fatto un buon lavoro. Penso al tema che avete toccato della formazione. Negli anni se n'è parlato tanto anche di inclusive design, andando oltre anche l'universal design, pensando a sviluppare un prodotto che rispondesse ai bisogni specifici, come dicevamo prima, i sottotitoli o la cannuccia flessibile, per fare due esempi in mondi diversi, che però poi fossero adatti anche a quelle persone che avevano delle disabilità temporanee o delle disabilità magari dovute all'età, quindi rispondessero poi a un bisogno di tutti. Io dal mio punto di vista, dal mio osservatorio, vedo lato tecnologie e da parte dei grandi attori della tecnologia, ne ha citati tanti esempi anche Roberto, una volontà di andare verso un design inclusivo, quindi un progettare a monte. Un servizio che sia davvero efficiente e efficace per tutti. Oggi basta andare, giusto per non nominarlo uno, ma nominarne tanti di attori, basta andare su Facebook, Google, Apple, Microsoft, slash accessibility, e ognuna di queste grandi aziende mette a disposizione quelle tecnologie di cui abbiamo parlato finora, le mette a disposizione gratuitamente. Quindi secondo me un passo avanti è stato fatto, non torniamo indietro, ecco, nel costruire ponti o nel vivere l'emergenza come un momento di regressione.
Posso
Prego
aggiungere,
Roberto,
Luca?
prego,
Sì,
prego.
aggiungo una cosa, infatti
Certo.
ha citato Una cosa che non ho citato, effettivamente uno dei grossi attori che sta lavorando su questo è Microsoft. Se andate a vedere nel loro sito, hanno un settore proprio dedicato all'intelligenza artificiale applicata all'accessibilità. È questo verso cui bisogna andare, cioè comunque i grandi player sono i primi che si muovono, ma anche i piccoli, perché spesso noi ci affidiamo a piccoli fornitori, soprattutto in ambito web, in ambito di sviluppo applicativi. Quindi anche i piccoli fornitori nostrani, nazionali, devono applicare queste regole, altrimenti creeranno barriere in ambito locale.
Posso aggiungere
Ecco.
soltanto un aspetto, ma come spunto proprio di riflessione, perché io credo che noi siamo parecchio indietro. Noi siamo l'Italia, siamo grandi per tante cose, ma noi siamo molto indietro e purtroppo paghiamo un grande scotto, quello culturale. Cioè, adesso le nuove tecnologie, cioè i millennials, le nuove generazioni crescono con la tecnologia, no? Il problema è cercare di strutturare, come dire, in qualche modo di formare e di educare. 40-50enni, che sono poi comunque quelli che oggi in ogni caso si occupano, intanto stanno a capo, stanno il governo, fanno le leggi, decidono le cose, lanciano la comunicazione. Allora c'è tanto da fare sotto l'aspetto culturale. Io credo che il grande gap che c'è, che dobbiamo cercare di ridurre in qualche modo, innanzitutto è proprio questo: dobbiamo aiutarli a pensare in questo senso, perché te prima dicevi, ma c'è tanta ignoranza, perché non si pensa prima di progettare, ma perché non si pensa prima di lanciare in onda uno spot sulla, come dire, rete nazionale pubblica, sul servizio pubblico, senza l'audio per i sordi o senza, scusami, per i ciechi o senza i sottotitoli e
Sottotitoli.
l'interprete della lingua dei segni. Cioè, è l'ABC. Io trovo
Infatti.
ancora assurdo che nel 2020 stiamo qui a parlarne. Quindi alla base c'è mio padre che ha tanti difetti. Dice, sogni tanto, dice, ricordati che il pesce puzza dalla testa. Non lo so, è il suo modo di dirmi che comunque quando c'è un problema devi andare alla fonte. Cioè, purtroppo, secondo me c'è tanto da fare sotto quell'aspetto, perché se noi lavoriamo molto anche sulla comunicazione, l'educazione, la formazione, diventa poi automatico. Così come è automatico oggi prendere il telecomando perché qualcuno, no, ti ha spiegato che esiste.
Infatti.
Dietro serve comunque lavorare molto su questo aspetto. E guarda che c'è poco da fare sui giovani, perché loro lo fanno naturalmente. Purtroppo dobbiamo lavorare molto sugli adulti.
Sì, probabilmente gli adulti hanno un'interazione con la tecnologia e con lo sviluppo culturale più stantia, nel senso che
È
hanno
che
già
devono
avuto la loro
capirne il
formazione.
beneficio. Il problema è questo, cioè
Esatto,
finché
bravo,
non
ha
capiscono il
detto
bene.
tutto.
Io l'ho visto con mio suocero, con il tablet e con l'aggeggio di Amazon, cioè mio suocero 74 anni, mai usato un computer e c'ha la quinta elementare. Adesso lui usa WhatsApp, forse anche troppo adesso, però gli abbiamo insegnato a utilizzarlo, chiama qualsiasi ora. Però di fatto è anche un modo per tenere in contatto le persone. Io adesso sto seguendo anche alcuni progetti, ad esempio, di vita autonoma degli anziani che vivono da soli, sul fatto che esistono, potremmo parlarne per ore e ore, tutto un concetto di sensori che verificano se magari la persona è caduta, se gli sta succedendo qualcosa. Quindi la tecnologia c'è. Va spiegato qual è il beneficio. Quindi, soltanto se le persone di una fascia di età, tra virgolette, media ed età avanzata, capiscono qual è il beneficio della tecnologia, soprattutto se noi che la progettiamo, la creiamo, eventualmente la adattiamo alle loro esigenze, allora ci sarà una larga diffusione. Altrimenti rimangono quelle cose da nerd, quelle cose da quattro amici che parliamo sempre noi delle stesse cose, ci troviamo sempre noi ai convegni a parlare di questo, ci applaudiamo da soli e non cambia nulla.
Ecco,
Serve essere più generosi,
assolutamente.
più
Faccio una
generosi e
breve
più umili,
domanda.
perché c'è troppa supponenza e questo diventa forse il muro, la barriera più grande da battere, se non buttiamo giù quella. Vai, scusa
Mi
Luca, a te
inserisco
la
per
parola.
fare. No, scusa, perché sono arrivate alcune domande, se no sembra che poi non le filtro e non le faccio. Allora, ce n'era una, immagino, per Giusy. In cui Laura dice: bellissimo ascoltarti, cosa pensi dei limiti posti durante questo periodo alle possibilità di svolgere sport? Quanto credi possa impattare questo sui limiti, questi limiti sui giovani atleti?
Bella domanda, grazie. Sono proprio felice quando posso parlare di sport perché questo è un tema che mi sta ovviamente particolarmente a cuore. Mi sono molto battuta anche quest'estate per i centri estivi perché sai, è vero che la salute va al primo posto. Bisogna essere responsabili e se c'è una cosa che lo sport ti insegna è che ci sono delle regole da rispettare. Lo sport ti insegna la disciplina, il rigore, ci sono delle regole e serve il rispetto per te stesso, per gli altri, per le regole. E questo certamente aiuta. In questa fase particolare siamo tutti chiamati a doverci sacrificare, dobbiamo fare dei sacrifici, tutti quanti, non durerà per sempre. È che noi tendiamo a stancarci, ad essere impazienti, meno tolleranti. Invece dobbiamo tirare fuori un po' l'atleta che è in noi e cercare di resistere come nelle gare. Qui vince chi resiste di più. Dobbiamo lavorare molto sulla testa e dobbiamo comunque pensare che c'è tanto, intanto c'è tanto dolore, non sono tutti bravi, purtroppo. Questo virus è stato, secondo me, raccontato male anche troppo, perché poi ha creato, mo sono tutti virologi, epidemiologi, virologi, tutti, siamo bombardati da comunicazioni peraltro contrastanti. La politica è anche responsabile, ahimè. Devo dire che alcune misure io non le condivido. Ci sono delle strutture che hanno speso tanti soldi, che si sono adeguate, che rispettano le regole, che consentono la possibilità di allenarsi. Va detto che per gli atleti professionisti che hanno davanti appuntamenti importanti, col permesso della federazione, alcune cose si possono fare. Purtroppo i limiti vanno a ricadere, soprattutto i limiti del DPCM in questo caso, vanno a ricadere soprattutto sullo sport amatoriale. Non vi nascondo che sono anche seriamente preoccupata perché c'è tutto un mondo di sport di base amatoriale che viene soffocato e che in questo momento è tanto penalizzato, fatto da volontari. I campi d'atletica, ad esempio, io sarò di parte, però trovo assurdo chiudere delle strutture dove ci sono gli ingressi contingentati, sei all'aria aperta, sono mantenute le distanze, non si creano affollamenti perché non ci si può andare ad allenare. E purtroppo la risposta non ce l'ho, perché c'è un comitato tecnico-scientifico che ha deciso questo. Quindi, siccome non sono una che ama le polemiche, ma sono una che ama, come dire, cercare l'unione, cercare di dosare gli animi, cercare di collaborare, dobbiamo sentirci tutti una squadra come ci siamo sentiti squadra a marzo, ad aprile, quando questa pandemia ci ha investito come uno tsunami. È difficile, tanti errori sono stati fatti, ahimè, questi sono sotto gli occhi di tutti, quindi purtroppo è vero, però se c'è una cosa che lo sport ci insegna è che dobbiamo resistere, aspettare e continuare ad allenarci per quello che si può, dove si può, senza farne una tragedia, perché le tragedie nella vita purtroppo sono altre. Però riconosco che alcune misure non le condivido e ho cercato anche di contrastarle, ma non decido io. Insomma, noi possiamo solo che sperare che questo periodo passi più velocemente possibile. E sicuramente avremo qualcosa da raccontare un domani, poi mettiamola così. Dobbiamo sforzarci di trovare il lato positivo. Certamente lo sport aiuta. Io ho riscoperto il gusto di fare gli addominali a terra in salone.
Io mi ero appena iscritto in piscina, le hanno
Comunque,
chiuse, quindi a questo punto è sfortuna la mia.
anch'io sono di parte e penso che chiudere i campi da tennis, visto che non è un gioco di contatto, non sia stata una scelta molto furba, esattamente come i campi d'atletica. Ora c'è un'altra domanda in cui che era rivolta a Giusy, ma io la apro perché comunque è un tema che di cui abbiamo appena parlato. Non credete che tutto ciò debba passare anche, forse prima di tutto, su un'educazione scolastica? E per scolastica intendo anche nella scuola primaria, quindi i temi dell'inclusività, dell'accessibilità portati nella scuola, ma da subito, quindi non solo come magari si parlava prima a livello superiore, universitario, ma già dalla scuola primaria. E forse lo chiederei a Francesca questa, visto che ha un progetto
Assolutamente,
diretto.
assolutamente sì. No, nel senso no, noi lavoriamo su questo fronte qua. C'è da dire di nuovo, secondo l'approccio di Giusy, guardiamo le cose che abbiamo e capitalizziamo su quelli. Abbiamo una scuola inclusiva che è un'eccellenza, direi unica a livello internazionale per caratteristiche di
Ah,
tutela dell'inclusione, lo è stato fino ad
Finito
oggi.
questo.
Fatta questa premessa, va portata assolutamente quella formazione di cui parlavamo prima, va fatta formazione su un'educazione secondaria, ma assolutamente anche su un'educazione primaria, come lo facciamo noi esattamente come raccontava anche prima Giusy, leading by example. Portiamo i testimonial, portiamo le persone che hanno vissuto sulla propria esperienza un evento traumatico che gli ha condizionato l'evoluzione della vita e li ha portati appunto a vivere la disabilità come questo mismatch, come questa diversità rispetto all'ambiente, al contesto in cui vivono, e facciamo parlare proprio queste persone. L'esperienza di Giusy, l'esperienza di Roberto in altri contesti assolutamente può essere declinata in termini semplici, ma va fatto questo, è qualcosa che oggi manca, quindi non esiste, viene solo delegato alla buona volontà di associazioni, del mondo del welfare, non c'è un programma istituzionale per spiegare esattamente che cos'è la disabilità, ma gli stessi bambini che vivono il concetto di disabilità spesso non sanno come interpretarlo, quindi oggi manca proprio anche un lessico, manca anche proprio una conoscenza del linguaggio, delle parole, di cosa è giusto dire, cosa è corretto e cosa invece è sbagliato. Quindi sì.
Francesca,
Se
ti
posso
ringrazio.
unirmi a
Scusami,
questa cosa,
no,
Luca?
siamo,
Posso dire
abbiamo
una.
sforato l'ora senza accorgercene, dobbiamo chiudere.
Vai.
Continuerei
Io
a
la estenderei
chiacchierare con
comunque a
voi.
tutti i soggetti che interagiscono con il pubblico, dagli ospedali agli uffici pubblici, perché se non si conosce la disabilità si possono creare grandi problemi, sia a No, ma
pazienti sia a
soprattutto.
cittadini.
No, ma
Dobbiamo
soprattutto
chiudere,
volevo solo
ragazzi. Dobbiamo
dire. No,
chiudere.
chiudiamo, ma nemmeno in Rai fanno così, Luca. Comunque, chiudiamo. No, però volevo dire, non ci soffermiamo sui termini, no? Perché non è il termine che offende, ma è il tono con cui viene utilizzato il termine. Boh, detto questo, vi ringrazio, buon pranzo a tutti. Ciao.
Grazie a tutti e
Grazie a
scusate
tutti.
l'interruzione, sarei a parlare con voi per un'altra ora. Alla prossima, ciao.
Alla
Ciao, alla
prossima,
prossima.
ciao a tutti.